File 28, pagina 188. 7. La marcia della morte. Le marce della morte rappresentano l'ultimo catastrofico capitolo della storia della deportazione nei campi di sterminio nazisti. Rispetto alle prime evacuazioni dei campi dell'Est, le marce forzate dei deportati, descritte da Savina, avvengono in territorio tedesco e vedono coinvolta la popolazione civile. Non si tratta di una differenza trascurabile. L'Armata Rossa, con il suo carico di rancore per la guerra di sterminio che la Russia ha subito, occupava il suolo del Reich millenario. L'impatto fu traumatico e grande e massiccio fu l'esodo dei tedeschi verso ovest. In questo senso, le colonne di fuggiaschi trovano protezione dagli attacchi del nemico, soprattutto quelli aerei, facendosi scudo con i deportati. Stupisce inoltre l'estremo accanimento dei nazisti contro i deportati. Infatti, chi si fermava, stravolto dalla fatica e dalle privazioni, veniva inesorabilmente passato per le armi. La fuga verso il centro della Germania, nella speranza di consegnarsi agli alleati, nonché l'idea che alcuni gerarchi nazisti accarezzavano di poter addirittura continuare a far la guerra accanto agli angloamericani contro i russi, può aver indotto a perseguire con feroce determinazione l'eliminazione sistematica di ogni testimone, il quale, se fosse caduto in mano russa, avrebbe messo in grado i sovietici di denunciare con più forza gli orrori del Reich. Una precisa disposizione di Himmler sembra essere stata impartita proprio per scongiurare questo pericolo, che avrebbe incrinato la già labile possibilità di un repentino cambiamento di fronte. Resta tuttavia inverosimile credere che i nazisti potessero sperare in questo modo di occultare la verità ai vincitori. L'interpretazione pare infatti insufficiente a spiegare tanta determinazione nel colpire fino all'ultimo. Da una parte, l'evolversi rapido della guerra negli ultimi giorni difficilmente poteva tradurre operativamente un cambio di fronte tanto azzardato. In secondo luogo, pare ingenuo ritenere che i gerarchi nazisti potessero pensare di mantenere del tutto segrete le operazioni di sterminio ad un partner piuttosto che all'altro dell'alleanza antitedesca. Certo è che ai tedeschi impegnati direttamente nella ritirata la possibilità di eludere ed evadere simili ordini era senz'altro ampia. Da quanto riferiscono i testimoni, e la stessa Savina è tra questi, moderazione e temperamento degli ordini non ci fu. La fredda esecuzione delle deportate esauste che si fermavano lungo il tragitto è una tragica costante di tutte le marce di evacuazione. Ricompare inquietante la vecchia questio sollevata da Hannah Arendt, quando definì obbedienza cadaverica la cieca e impersonale esecuzione degli ordini da parte dei nazisti. Ma è anche probabile che i lunghi anni di abbruttimento nei campi di sterminio e lo scenario apocalittico nel quale moriva il Reich avessero a tal punto degradato i tedeschi da rendere le loro esecuzioni un fatto marginale e di scarsissimo rilievo. Dobbiamo però aggiungere che non si trattò solo di una distorsione mostruosa dell'anima, di un frutto velenoso del degrado del momento, ma si trattò anche di una logica e razionale conseguenza dei principi e dell'ideologia del nazionalsocialismo. ci troviamo di fronte al frutto di un atto di adesione iniziale di cui non si poteva non valutare le conseguenze. 8. La liberazione. La durezza dell'occupazione sovietica della Germania trova sicuramente nell'antitesi ideologica dei due sistemi uno dei principali ingredienti. Adesso però vanno senz'altro ad aggiungersi almeno altri due fattori. Il primo riguarda la natura dell'invasione e della guerra attuata precedentemente dai tedeschi contro l'Unione Sovietica. Abbiamo già ricordato come per i nazisti si trattò di una guerra di sterminio, posta al di fuori di ogni convenzione internazionale. Non si riconobbe ai prigionieri russi la condizione di tutela sancita dalla Convenzione di Ginevra. E nel quadro di una politica di brutale riduzione in schiavitù delle popolazioni slave a livello di semplici colonie del Reich. Nelle sue conversazioni private, Hitler non mancava mai di ricordare come gli slavi fossero da ritenersi simili ai pelli rossa nordamericani, soggiogati e liquidati dai colonizzatori europei. E non è un caso che lungo il fronte orientale furono sperimentate e attuate le prime grandi eliminazioni in massa. Einsatzgruppe, gruppi d'azione, furono predisposti nel corso della guerra d'invasione, chiamati ad agire nelle retrovie russe per eseguire fedelmente le disposizioni di Hitler, che prevedevano l'esecuzione sommaria di ebrei, zingari, appartenenti a razze inferiori, elementi asociali e commissari politici sovietici. Non è un caso ancora che i soldati sovietici subissero nei lager un trattamento di estrema durezza, secondo solo a quello degli ebrei. Si procedette alla loro eliminazione con la nota Operazione K, abbreviazione di Kugel, cioè pallottola, attuata massicciamente a Buchenwald e Mauthausen. Grandi fucilazioni si ebbero a Flossenbürg, mentre semplicemente disumane furono le condizioni nelle quali versarono i russi della famigerata baracca 20 di Mauthausen, che li vide protagonisti di un'eroica evasione conclusasi in un bagno di sangue. Popolo, il russo, da conquistare, dominare e sterminare, sul quale furono inferte tali ferite da lasciare profondissime e incancellabili tracce nella memoria collettiva, che resero impossibile nell'ora del riscatto arginare il desiderio di riconquista e il diritto di prelazione. Il secondo fattore riguarda la natura e le caratteristiche dell'Armata Rossa. Se si legge La tregua di Primo Levi, balza subito agli occhi come l'Armata Rossa sia essenzialmente un'armata a cavallo che, similmente agli eserciti di un tempo, deve approvvigionarsi sfruttando il territorio che occupa. I sistemi di vettovagliamento e collegamento dell'armata erano scarsi e, man mano che ci si allontanava dalla madre patria, diventavano sempre più rarefatti e difficili. Siamo ben lontani dalla moderna efficienza degli eserciti alleati che, secondo lo stereotipo dei documenti dell'epoca, distribuivano sigarette e tavolette di cioccolato alle festanti folle liberate. Gravare sul territorio conquistato è quindi, per l'Armata Rossa, anche una necessità. Di fronte all'esercito vittorioso non possiamo non spendere qualche parola sui tedeschi rimasti ad attendere i russi. Il quadro che Savina stessa ci offre è quello di un paese ormai deserto. Una grossa parte è fuggita verso occidente, altri stanno nascosti. I tedeschi sono del resto percepiti ancora come un pericolo. Nascosti tra le macerie delle loro case, alcuni, in armi, uccidono e colpiscono. L'immagine prevalente è però quella delle case vuote, abbandonate, depredate. Lipsia, Prinzvolk, Neubrandenburg sono città tedesche senza tedeschi, e così pure le case dei contadini che incontriamo lungo il tragitto di Savina. Gli ex deportati, accanto ai prigionieri di guerra e ai lavoratori stranieri coatti, rappresentano poi il terzo personaggio di questo scenario postbellico e apocalittico. Lingue, culture, religioni, etnie costituiscono un caleidoscopio di popoli e nazioni che, brulicanti, si muovono tra le macerie per tornare a casa. Savina usa l'immagine delle cavallette, che può essere accettata se pensiamo alla fame e ai bisogni primari di queste vaste moltitudini, che insistono sui beni e le risorse del paese conquistato per soddisfare le proprie esigenze. Sequestri, saccheggi e devastazioni, alle volte dettati dall'impulso della vendetta, spesso sono frutto della necessità che impellente preme lungo la via del ritorno. Coloro che erano stati deportati per sfruttare fino all'ultima fibra le loro risorse fisiche nell'immane sforzo produttivo bellico del Reich, ora si rivalgono anche a nome dei tanti, troppi, compagni morti. Ultima nota. Si confronti per un attimo il viaggio di andata con quello di ritorno di Savina. Al di là dello stato d'animo che l'ha accompagnata in due circostanze tanto diverse, solo adesso, con la liberazione, Savina percepisce le distanze geografiche, i paesaggi, la natura che riaccende i colori. È forse questo il primo e vero segno della riconquistata libertà. E Savina non sa ancora che sarà il primo, ma anche l'unico sapore della libertà che avrà modo di provare. Pagina 193.